Ed eccoci giunti alla nostra puntata di Voi che sapete quotidiana. Oggi facciamo un po' un salto indietro nel tempo. Andiamo a 30 anni fa per partire con la nostra discussione. Partiamo da quel 1996 in cui il 29 gennaio un violentissimo incendio distrusse il Gran Teatro La Fenice di Venezia, che allora era chiuso per lavori di restauro. Infatti lì, risiede la causa di quell'incendio. Insomma, queste fiamme visibili in tutta la laguna furono così protagoniste anche di trasmissioni televisive, insomma, mentre i vigili furono costretti a intervenire con gli elicotteri a causa dei canali asciutti per lavori in corso, insomma, il teatro fu devastato, distruzione della sala, del palcoscenico e rimasero intatti soltanto i muri perimetrali. E la scelta della città fu quella simbolica di ricostruire il teatro come era, esattamente come era e lì dove era. E poi la Fenice fu ufficialmente riaperta nel 2003 con il concerto inaugurale diretto da Riccardo Muti. Insomma, parliamo naturalmente non tanto di incendi quanto di come ricostruire un teatro storico di importanza rilevante dal punto di vista culturale, sonoro, perché la sonorità di un teatro si porta dietro anche la storia della musica. Quindi è un argomento di grande interesse che oggi andiamo a così approfondire con naturalmente due ospiti come sempre. Innanzitutto voglio dare il benvenuto a Nicola Prodi, professore associato e ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, che devo dire approda anche a questa professione dopo una formazione musicale. Ne parliamo direttamente con lui. Nicola Prodi, buongiorno, benvenuto a Rete 2.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, sono Grazie. Molto contento di poter colloquiare con voi oggi.
Grazie a lei, professore. E abbiamo con noi anche un'illustrissima ospite, però che conosciamo molto bene, critica musicale, giornalista del Sole 24 Ore, Carla Moreni, che negli anni ha scorrazzato in giro per teatri e quindi ci racconta molte cose di questi ambienti. Carla, ben ritrovata.
Buon pomeriggio a voi e grazie.
Dunque, io vorrei partire proprio col professor Nicola Prodi, che appunto è un ex musicista, poi ha approdato all'ingegneria acustica, che si occupa in parte anche proprio delle acustiche dei teatri. Allora, vorrei capire innanzitutto qual è il suo ruolo all'interno dell'università e quali sono stati i passaggi per approdare ad un lavoro anche così particolare, che è quello di occuparsi dell'acustica di un teatro.
Beh, ci sono due dimensioni, una un po' più personale che un po' lasciamo un po' sullo sfondo dei miei interessi musicali, ma ritornando a quel periodo che menzionava lei, diciamo che il fuoco della Fenice, unito anche al problema analogo del Petruzzelli pochi anni prima, ha fatto vedere a tutti la vulnerabilità dei teatri storici, di cui non si era fino ad allora particolarmente stati attenti, e quindi in quel frangente nacque questo fortissimo interesse verso la salvaguardia di questo patrimonio, e anche la comunità degli acustici si accorse che era necessario dare un supporto tecnico strutturato a tutte le attività di salvaguardia e di, ovviamente, che potevano precludere poi al preservare il patrimonio nella sua integrità. Per fortuna nel caso della Fenice le misure acustiche erano state fatte proprio pochi mesi prima, e questo è stato un caso però. Mentre per tutti gli altri teatri non si aveva un'idea di come essi suonassero dal punto di vista acustico, potendoli poi documentare in maniera oggettiva. Quindi quell'evento sciagurato ha dato per fortuna il via a un processo virtuoso che è stato quello di sviluppare strumentazioni e metodologie, procedure tecniche di qualificazione che poi si sono propagate negli anni, ed è stato fatto un buon lavoro di censimento con degli strumenti di indagine abbastanza condivisi nella comunità degli acustici.
Certo.
Quindi questo ha guidato il nostro lavoro per circa una quindicina d'anni da quei momenti. con cioè, anche degli esiti scientifici interessanti, devo dire.
Ecco, esiti di cui parleremo tra poco, sicuramente andremo ad approfondire quelli che sono gli strumenti tecnici anche poi per intervenire dopo questa preziosa documentazione, perché voglio prima fare una domanda a Carla Moreni. Carla, il rogo della Fenice 1996, 30 anni fa, naturalmente tu hai memoria di quel momento così tragico.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ho memoria e ricordo perfettamente l'odore di bruciato, oltre che la vista, perché dall'alto nell'albergo dove di solito soggiornavo, soggiorno ancora, che appunto si chiama Albergo La Fenice, che a getta è proprio prospiciente il teatro, e mi ricordo che dalle stanze, aprendo le finestre, non si vedeva altro che questo perimetro esterno del teatro e dentro la cenere. E l'odore forte, proprio acre, del fuoco, davvero impressionante. Ma e poi appena prima c'era stato il Petruzzelli, e in tempi recenti, anzi proprio direi nei mesi scorsi, a Napoli è bruciato il San Nazaro. Per caso mi sono trovata a Napoli poco dopo, in quei giorni. Dall'esterno non sembra assolutamente successo nulla, esattamente come era la Fenice, passando sotto. Cioè era molto inquietante, perché sembrava di vedere lo scheletro del teatro, e poi ti accorgevi che non c'era il tetto e che dietro, al di là delle porte sbarrate, delle finestre senza vetri, non c'era più nulla, devastazione totale. Certo, il professor Prodi ha detto una cosa interessante: non si facevano le misurazioni acustiche, perché in fondo il teatro nella storia è sempre stato un oggetto mutevole. Cioè l'idea di teatro come oggetto museale da conservare e appunto da ricostruire com'era, dov'era, è un concetto recente. Nella storia dei teatri, in particolare dei teatri d'opera, ma anche di quelli di prosa, il teatro era sempre stato considerato come un oggetto che poteva cambiare, anzi che naturalmente cambiava la sua foggia, la sua funzione, la sua destinazione d'uso. C'erano tantissimi teatri, ad esempio all'interno dei palazzi nobiliari a Venezia, che poi a seconda dei destini delle famiglie venivano demoliti. Vedi il celebre Teatro di San Cassiano, il teatro per la storia dell'opera fondamentale, dove avvengono le prime rappresentazioni pubbliche a pagamento, quindi un luogo fondamentale anche dal punto di vista della sociologia del teatro. E di colpo la famiglia, che è proprietaria del teatro, il teatro aggetta su un palazzo nobiliare, la famiglia ha bisogno del giardino e va bene, il teatro viene demolito, non c'è più. Oggi c'è, resta solo una targa, qui c'era il Teatro di San Cassiano. I teatri poi molto spesso bruciavano, perché come è noto nei teatri si mangiava, oltre certo. a tutto il resto, e si mangiavano cibi preparati nelle cucine che stavano direttamente nei teatri. I teatri venivano illuminati a candele, le candele non venivano mai spente perché sarebbe stato un lavoro troppo lungo spegnerle e riaccenderle, quindi bastava la fiamma di una candela che andava a toccare un sipario, una tenda di un palco, il teatro prendeva fuoco. Quindi il teatro era un oggetto cangiante, mutevole, pronto a cambiare, e che comunque magicamente aveva come permanente un'acustica fantastica, perché quando noi andiamo in quei pochi teatri sopravvissuti, battiamo le mani, come ha fatto il famoso gesto dei Toscanini, la Scala ricostruita, e sentiamo un suono che ci sembra progettato dai migliori ingegneri acustici di oggi.
E questo ci apre davvero molte questioni, molte domande, ci ritorniamo tra pochissimo.
Thank you.
E siamo ritornati a quel 14 dicembre 2003, a quel gala di riapertura del Teatro alla Fenice, dove Riccardo Muti dirigeva l'orchestra e il coro del teatro con la Sinfonia dei Salmi di Igor Stravinsky, un momento memorabile che segnava appunto la rinascita di questo teatro dopo la sua quasi totale distruzione. Stiamo parlando di questo argomento con i nostri ospiti. Nicola Prodi, professore, vorrei ritornare appunto a quel teatro, alla ricostruzione. So che lei ha lavorato con l'equipe che si è occupata anche di quella ricostruzione sonora e ci diceva come l'importanza di aver avuto una documentazione, e non era scontato in quegli anni, sia stato l'elemento fondamentale per la ricostruzione della sonorità di quel teatro. Ecco, in che modo si è proceduto per ritornare ad avere quel suono?
Dunque, io sulla Fenice ho collaborato con il professor Pompoli, che era nella commissione giudicatrice, quindi non ho preso parte alla progettazione, ma senz'altro ho avuto modo di approfondire quelle che erano le tematiche. Le tematiche sono moltissime. La struttura teatrale concepita nel caso della Fenice era un vero e proprio strumento musicale, quindi non un contenitore, ma uno strumento degli strumenti e delle voci. Quindi rendere giustizia a questa complessità ha comportato, dal punto di vista progettuale, l'analisi di una molteplicità di problematiche, che poi sono quelle che ritroviamo nelle sale teatrali storiche che sono sul territorio. Quindi intanto le parti più leggere, più vibranti del teatro sono quelle più delicate, no? Quindi tutte le parti in legno, e poi le sedute, quindi le parti che assorbono un pochino di più il suono. È un equilibrio molto delicato che si è sviluppato nelle sale teatrali lungo decine, centinaia di anni. Quindi ritrovarsi a dover ricostruire questo oggetto meraviglioso senza avere tutti i dettagli, ma avendo soltanto una fotografia complessiva, ovviamente per fortuna anche alla memoria dei supporti materici che erano coinvolti, è stato senz'altro un esercizio molto molto complesso. Aggiungiamo a questo che poi spesso ci sono anche questioni scenotecniche, quindi il teatro è giustamente un corpo vivente e deve seguire in certa misura anche l'adeguamento tecnico per la parte scenotecnica. Sì. E far coesistere le due anime, più tecnologica e più tradizionale, è un'altra sfida che richiede molto molto impegno.
Certo.
Nel caso della Fenice è stato fatto un lavoro eccezionale, devo dire.
Certo, professore, anche perché quello che dice è molto interessante, cioè il teatro innanzitutto è un bene storico, quindi è importante preservarne la storia, perché si preserva anche la storia della musica che si è composta per quel teatro, che si è eseguita in quel teatro, ma è anche un bene calato nel presente, dove la tecnologia può aiutare, come dire, la riproposizione della musica, la fruizione della musica per il pubblico, l'esecuzione anche banalmente di regie nuove, della contemporaneità. Il teatro è anche un luogo contemporaneo. E quindi come ci si muove nelle scelte proprio per preservare i due ambiti? Cioè cosa si predilige solitamente? Cioè il luogo storico oppure la possibilità di modificare anche qualcosa? Che ne so, dell'acustica, mi viene da pensare, per però consentire a questo luogo di essere calato nella contemporaneità?
La domanda non è facile. Devo dire che l'approccio che secondo me bisogna trovare è un approccio di equilibrio, in cui non è opportuno snaturare l'acustica del teatro storico. Parliamo del teatro all'italiana, in questo caso teatro Falchetti. Sgombriamo i dubbi, sgombriamo il campo da dei dubbi. L'acustica del teatro a Falchetti italiana ha qualche elemento di criticità, che era già noto nella fine del Settecento. Ecco, però l'acustica si è costruita in maniera talmente indissolubile con l'evoluzione sociale e l'evoluzione musicale che andare a mettere mano all'acustica del teatro storico è veramente un'operazione molto molto critica. Quindi io penso che sia molto importante preservare quella che è l'impronta acustica dello spazio, senza alterare ad esempio i materiali e le superfici che sono tipiche e le tecniche costruttive che sono quelle tradizionali, però si possono aggiungere oggi come oggi, dicevo, degli elementi che sono funzionali ad esempio alla proposizione di spettacoli moderni, anche operistici moderni, con la dislocazione opportuna di alcuni elementi per esempio per la diffusione del suono. Ecco, questi sono accorgimenti che dal punto di vista tecnico sono senz'altro molto ben inseribili e compatibili con la struttura del teatro all'italiana tradizionale, ma che non ne snaturano l'essenza. Ecco, io penso che a parte il fatto che i vincoli che vengono posti poi dalle sovrintendenze sono molto stringenti da questo punto di vista, quindi lo spazio di manovra comunque non è particolarmente ampio negli interventi di restauro.
Certo, immagino che appunto sia un equilibrio veramente delicatissimo mettere mano a un teatro che normalmente al di là...
È facile fare dei danni,
certo. Certo, perché al di là della distruzione completa di un teatro, in realtà le opere di ristrutturazione, riammodernamento sono per un teatro, come dire, non dico quotidianità, ma insomma è qualcosa che certamente si fa anche nella vita naturale di un teatro. Carla Moreni, prima dicevi il teatro, in passato appunto il teatro era un luogo vivo, si metteva a mano senza grandi problemi a seconda dei contesti, del momento. Ecco, hai parlato anche di teatri che vivono e che si modificano, quindi un po' come è successo anche al Teatro alla Scala di Milano, che è stato modificato moltissime volte. Esatto. E quindi anche l'acustica in parte ha risentito di questa modificazione. L'ultima è stata la ristrutturazione di Botta, un po' criticata per così dire, perché proprio innestava questa modernità di cui parliamo ora, Carla.
Sì, diciamo che l'aggiunta di Botta è stata la proposizione di un corpo aggiunto, no? Quindi sì, che ha accresciuto visivamente l'aspetto del teatro in esterno, quindi più per le sale prove, per gli uffici, per tutto quello che è la macchina, diciamo, esterna al teatro. Però quando appunto ci si è accorti negli ultimi lavori di restauro della sala Scala, appunto il famoso trasloco Scala, 4 anni agli Arcimboldi, tra l'altro Arcimboldi, teatro nuovo e bellissimo, lì l'acustica è ancora meravigliosa, in un teatro nuovo, quindi segno che, come dice il professore, anche oggi è possibile indovinare delle acustiche nuove, ricreare delle acustiche nuove. E comunque la Scala rimane chiusa per 4 anni e ne approfittano per togliere tutte le poltrone, mandare in pensione le vecchie sfondate poltrone di platea, e già che ci sono pensano di rifare anche la pavimentazione. Se vi ricordate, l'impiantito della sala grande della Scala era un tempo rosso, ricoperto della famosa mocchetta rossa con la quale non si scivolava, noi signore coi tacchi lo adoravamo, perché adesso invece c'è il parquet che si è appena elucidato, si prendono delle belle scivolate, invece allora c'era questa sorta di mocchetta. Quindi si toglie tutto, si va a scavare, e che cosa si trova? Che nella famosa ricostruzione lampo della Scala, il miracolo di un teatro ricostruito dopo i bombardamenti, il simbolo della città che rinasce prima delle case, in realtà avevano fatto tutto con grande fretta, per cui il tetto, che a causa dei bombardamenti era crollato, le macerie del tetto non sono allora, non erano state spostate, quindi non era stato svuotato dalle macerie il teatro, ma erano state semplicemente pressate, schiacciate, per cui quando si tolse nell'ultimo restauro della Scala la pavimentazione, con grande emozione si trovarono i resti dell'antica volta della scala, quella che era stata bombardata e che era caduta. Che cosa succedeva? Che, così dissero gli ingegneri allora, che con queste macerie pressate, schiacciate, si era snaturata l'acustica originale dei teatri, che prevedeva per l'impiantito del pavimento un vuoto sotto che creasse una sorta di cassa acustica. Voi sapete ad esempio che uno dei teatri più acustici che abbiamo in Italia è il Teatro di Catania, che conserva ancora sotto l'impiantito di palcoscenico le anfore romane, quindi il vuoto, il pieno e il vuoto dato da questa successione di anfore romane, perché è costruito esattamente come si costruivano i teatri all'aperto, i teatri classici dell'antichità. Qui, anziché avere le anfore, anziché avere il vuoto, la scala era piena di macerie del tetto pressate. Però tutti dicevano: è meravigliosa quell'acustica.
Esatto.
Tolte le macerie, eravamo tutti contenti, diciamo, adesso si riavrà l'acustica del vuoto, e invece qualche perplessità è sorta.
Caspita, questa è davvero una storia interessante e curiosa, che peraltro non sapevo, Carla, di queste macerie presenti sotto al Teatro della Scala. Però ecco, ci facciamo a questo punto veramente delle domande, le poniamo a questo punto al professor Prodi. Le acustiche, appunto, sono... come dire, l'acustica di un teatro è anche legata al periodo in cui la musica viene eseguita e la musica viene anche ascoltata. In qualche modo, secondo lei, così, la percezione dell'acustica buona di un teatro è cambiata nel corso dei decenni, dei secoli, non lo possiamo dire, ma insomma dei decenni forse sì.
Ma diciamo che noi abbiamo questo patrimonio di teatri storici che, come dal punto di vista progettuale, è rimasto fermo mentre tutto il resto dell'Europa faceva altre cose. Quindi noi in Italia siamo abituati a sentire musica nei teatri d'opera, sostanzialmente, nei teatri all'italiana. Quindi questo ha condizionato parecchio l'estetica musicale italiana. Le faccio un esempio. Quando a Parma aprì l'Auditorium Paganini, che era stato progettato da Renzo Piano e realizzato per l'acustica da una grande ditta con grandissima esperienza, quindi ha fatto un lavoro in linea con tutti i migliori standard mondiali, e quel pubblico storse un po' parecchio il naso, perché l'acustica era tutt'altro rispetto al Teatro Regio. E questo è un esempio in cui il gusto musicale si è plasmato sullo spazio musicale e si fa fatica ad adattarsi. Quindi l'acustica ha una componente strettamente culturale e anche personale dal punto di vista estetico. E senz'altro nel corso degli anni è cambiato anche il modo di ascoltare, indubbiamente.
Certo.
Perché poi sono cambiate anche le orchestre, si sono allargate, le orchestre romantiche, eccetera. Oggi come oggi, chiaramente noi non progettiamo più, non si progettano più dei teatri all'italiana. Ecco, però alcuni aspetti secondo me sono ancora validi oggi, ecco, di quella sala, di quel tipo di sala.
Ecco,
sicuramente.
E c'è qualcosa di questa esperienza del teatro storico, diciamo teatro all'italiana, che come acustici, ecco, riportate anche nelle sale nuove, nelle moderne sale da concerto o teatri nuovi all'avanguardia?
Sì, il teatro d'opera all'italiana ha il privilegio di avere una connessione molto diretta fra il pubblico che è nel fronte dei palchetti e la performance sul palcoscenico. Quindi questa prossimità è veramente un valore quasi unico nelle sale all'italiana rispetto alle sale moderne. E le sale moderne tendono a essere, come dire, più distribuite le sedute. Invece il design molto compatto delle sale all'italiana permette di avere veramente un ambiente di performance che è estremamente coinvolgente. Quindi questo è una di quelle caratteristiche che si cerca di riprodurre anche nelle sale moderne.
Certo.
Però poi ci sono una serie di altri vincoli che le rendono un po' complicate, ecco.
Certo, questo è davvero un argomento interessante, perché è un argomento vivo, come dicevamo. Carla, quindi anche l'esperienza dell'ascolto è qualcosa che si modifica culturalmente, quindi passare dalle sale moderne di oggi... pensate nei minimi dettagli, penso, non so, all'Auditorium di Parigi, piuttosto che altre sale meravigliose, in un teatro italiano è un'esperienza completamente diversa e ha cambiato anche il nostro modo di ascoltare la musica. E ci sono tanti teatri che sono stati ricostruiti, pensiamo al Regio di Torino, naturalmente anche quella sala è stata ricostruita, recentemente sono stata al Teatro Farnese di Parma e mi sono stupita del fatto che ovviamente è un teatro magnifico, monumentale, si è scelto di ricostruirlo dopo la guerra più o meno come era prima, ma è un teatro difficilissimo da utilizzare per la musica, perché anche allora era stato utilizzato pochissimo. Insomma, le scelte possono essere davvero molteplici, Carla.
È vero, era stato Claudio Abbado, aveva fatto una grande campagna, aveva detto vengo a Parma, si è aprito il Farnese, e per cui pur di avere Abbado si era riaperto il Farnese, ma io mi ricordo che si saliva su quei gradoni veramente spericolatissimi appoggiandosi a qualcuno che ti aiutava a salire come in montagna, e poi dopo, da quella volta lì, tornato Abbado, poi non si usarono più queste gradinate così, che vanno godute a vista, non vanno vissute, perché questi poi erano gioielli di teatri, di corti all'interno dei palazzi, quindi a volte erano anche solo belli da vedere, cioè si sentiva con gli occhi e si vedeva con le orecchie, no? In questo modo c'era una sorta di commistione dei sensi. Comunque molto interessante l'osservazione del professor Prodi sulla prossimità dei palchetti, perché veramente in qualsiasi palco si stia in un teatro storico all'italiana, si ha l'impressione di avere il cantante che sta cantando per noi, diretto, cioè una univocità tra lo spettatore e il palcoscenico, questo è meraviglioso. E vedremo, perché adesso tutto si evolve, tutto è in movimento, anche le nostre vecchie sale, anche una sala storica come ad esempio la Filarmonia di Berlino, che non è una sala, non è un teatro, però è una sala iconica costruita nel dopoguerra, simbolo della Berlino Ovest, il mitico architetto Scharoun, adesso nel 2032, lo sappiamo, verrà chiusa, per alcuni anni resterà chiusa, i filarmonici di Berlino stanno decidendo in quale sala andare, probabilmente andranno a Tempelhof, nella sala riadattata del vecchio aeroporto di Berlino, e speriamo, quando ritorneremo, di ritrovare la mitica acustica della Filarmonia. Speriamo.
Sì, dunque è un argomento in evoluzione, torneremo sicuramente a parlarne con l'apertura anche di questa nuova sala, vedremo, però è stato davvero interessante approfondire questo discorso, quindi io vi ringrazio davvero della vostra presenza, grazie ancora al professor Nicola Prodi, grazie ancora, buon proseguimento.
Grazie a voi.
E grazie naturalmente anche Carla, che ritroveremo presto. Grazie e buon viaggio in giro per i teatri.
Grazie, con piacere, buon ascolto.
Arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.